Quiero andar en Prima Timoteo, capítulo 6. Prima Timoteo, capítulo 6. Dopo gli insegnamenti che abbiamo fatto riguardo al panorama, al quadro grande della Bibbia, ci riconcentriamo su un aspetto molto specifico che Paolo sottolinea a Timoteo affinché Timoteo possa istruire la chiesa di Efeso. E pensate, questo che vedremo questa mattina riguarda anche l'ordine nella chiesa locale. La chiesa è una chiesa che è colonna e sostegno della verità, è la chiesa del Dio vivente. Possiamo dire la chiesa è un raduno di persone che si unisce in Cristo e che vive per la gloria di Cristo, ubbidendo a ciò che è scritto. E Paolo, in questo caso, che ha fondato la chiesa di Efeso, dopo alcuni anni, quando lui esce dalla prigione, sa che Efeso, possiamo dire, è infettata da falsi insegnanti, anche possiamo pensare che la conduzione si è corrotta, possiamo pensare anche che i membri della chiesa iniziano a permettere peccati all'interno della chiesa, e possiamo vedere che la chiesa inizia ad andare in una direzione dove non è quella appropriata. Paolo, possiamo dire, si preoccupa. Questo è ciò che Paolo manifesta attraverso questa lettera, soprattutto nel modo in cui lascia Timoteo ad Efeso. Lo lascia anche, possiamo dire, senza che Timoteo volesse proprio rimanere, e lo lascia perché Timoteo deve affrontare la situazione. Sappiamo tutto ciò che accade nella lettera, stiamo concludendo la lettera, ma al capitolo 1, già dal capitolo 1, Timoteo viene a conoscenza del motivo per cui lui rimane ad Efeso. Viene anche istruito su come affrontare i falsi insegnanti. Anche Paolo gli ricorda che cosa? Il Vangelo. Il Vangelo che è basato sulla convinzione di che uno è peccatore e che ha bisogno di Cristo. E Paolo stesso la dimostrazione di quella grazia che il Vangelo dona al peccatore che si ravvede. Anche parlerà al capitolo 2 dell'adorazione pubblica, come gli uomini, quali sono gli uomini che devono pregare pubblicamente, il modo di vestire delle donne, l'atteggiamento della donna durante gli incontri della Chiesa. Parlerà anche degli incarichi ufficiali nella Chiesa, qua perché c'è un problema molto, molto grave nella Chiesa. Gli anziani possibilmente non sono tutti quanti qualificati, possiamo dire non tutti, perché ci sono falsi insegnanti. E quindi Paolo deve rimuoverli o deve istruirli affinché siano sani nella fede e possano condurre la Chiesa in un modo idoneo. Parlerà anche dei diaconi, delle diaconesse, anche i servitori che avrebbero fatto servizi pratici, che avrebbero stato in stretto contatto con la Chiesa, dovevano essere uomini e donne spirituali, spirituali che avrebbero servito praticamente la Chiesa. Ricorderà anche a Timoteo che cosa? Che la Chiesa è la casa di Dio, la colonna e sostegno della verità. E anche possiede un tesoro. Qual è questo tesoro? Gesù Cristo incarnato. Questo è il nostro tesoro. Ciò che noi possediamo e che non può trovarsi da nessuna parte sulla terra se non nella Scrittura e nella sua Chiesa, che è colei che possiede questa verità. Al capitolo 4 ha riparlato dei falsi insegnanti, dell'apostasia, ha dato istruzioni personali riguardo a Timoteo. Paolo vuole che Timoteo, mentre fa il suo compito, sia approvato, non cada nel peccato. Per lui è molto importante. Se Timoteo deve fare quel lavoro, Timoteo per primo deve essere rafforzato. Gli dirà che cosa? Bada te stesso all'insegnamento. Perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Lì abbiamo visto il legame tra la nostra vita santa e la parola di Dio. Due cose sulle quali dobbiamo sorvegliare. E al capitolo 5 toccherà istruzioni su certi gruppi e individui. Qua è molto preciso Paolo. Ad Efeso c'erano problemi tra le vedove, abbiamo visto questo, e quindi Paolo vuole indirizzare questo aspetto delle vedove. Parla anche nuovamente degli anziani, mostrando che Timoteo non deve avere fretta nel riconoscerli, ma deve aspettare. Tempo e verità vanno insieme, e quindi Timoteo deve essere sobrio e cauto nel fare altri anziani, e allo stesso tempo dovrà affrontarli in un modo molto specifico. E al capitolo 6, ultimo capitolo della nostra lettera, inizia parlando della esortazione per gli schiavi. parlerà anche di falsi insegnanti, esorterà Timoteo nuovamente e parlerà dei ricchi. Quindi Paolo vuole che questi gruppi, che potevano dare delle difficoltà all'interno della Chiesa, possano essere a conoscenza della sana dottrina e come vivere sanamente dinanzi al Signore. E al capitolo 6, come ho detto, tratta che cosa? Gli schiavi. Gli schiavi. Noi siamo lontani da questo tempo. Nel nostro tempo non ci sono schiavi come c'erano nel primo secolo. Ma Paolo, attraverso ciò che dice a Timoteo, ovviamente essendo parola ispirata, Dio ci darà un principio per noi che noi potremo applicare oggigiorno, non agli schiavi e ai padroni, ma a coloro che lavorano e ai datori di lavoro. Sarà molto pratico per noi e ci darà una buona istruzione per sapere come rapportarci con coloro che sono al di sopra di noi nel lavoro. Vogliamo leggere il passo, prima Timoteo 6, versetti da 1 a 2. Paolo dice: tutti quelli che sono sotto il giogo della schiavitù stimino i loro padroni degni di ogni onore, perché il nome di Dio e la dottrina non vengano bestemmiati. Quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino, perché sono fratelli, ma li servano con maggiore impegno, perché quelli che beneficiano del loro servizio sono fedeli e amati. Insegna queste cose e raccomandale. Queste sono istruzioni pratiche riguardo al come devono comportarsi di vero cuore, possiamo dire, gli schiavi con i loro padroni. Questo nel primo secolo. Per noi sono istruzioni pratiche riguardo al come dobbiamo comportarci verso i nostri datori di lavoro. E noi possiamo pensare: cosa fa una persona che è pensionata, che non lavora di più? Ci sono buonissimi principi per sapere come rapportarsi con le autorità e come servire nel Signore anche in questo modo nella società. E ci sono due atteggiamenti fondamentali che i credenti devono avere nei confronti del loro padrone. Versetto 1: devono stimarli degni di ogni onore. E il secondo atteggiamento, versetto 2, è che non devono disprezzarli, ma devono servirli con maggiore impegno. Questo è quello che Paolo sta dicendo a Timoteo, e Timoteo è ciò che dovrà dire a questo gruppo di schiavi che sono all'interno della Chiesa. Versetto 1 riguarda che cosa? L'atteggiamento che gli schiavi, i credenti, devono avere nei confronti del loro padrone non credente. E il versetto 2 riguarda che cosa? L'atteggiamento che gli schiavi credenti devono avere nei confronti del loro padrone credente. Quindi, se non è credente, se è credente, ecco come lo schiavo nel primo secolo doveva comportarsi verso i loro padroni. E questo sarà per noi come noi dobbiamo rapportarci con i nostri datori di lavoro. Molto importante per noi. Possiamo pensare che il lavoro non è semplicemente un luogo dove andiamo per guadagnare. Il lavoro è un posto dove il credente si può incontrare con chi? Con i non credenti. Può avere rapporti e può allo stesso tempo essere una testimonianza per loro nel modo in cui vive il Vangelo. E questo è parte di ciò che vedremo questa mattina. Ma pensando agli schiavi, è molto importante, se noi vogliamo capire bene questo passo, capire che cosa? Che gli schiavi nel primo secolo non erano come noi possiamo immaginare oggigiorno, che avevano una catena legata al collo, avevano una pala di ferro che avevano legato alla loro caviglia e che erano, possiamo dire, picchiati. C'era l'abuso nei confronti degli schiavi, ma c'è una cosa ancora più importante che ci aiuta a capire il passo. Il fatto che la schiavitù era molto, molto radicata nella cultura del primo secolo. Potete pensare che nel mondo romano, 2/3 della popolazione romana erano schiavi. La schiavitù era parte della struttura sociale di quel tempo e allo stesso tempo formava parte di che cosa? Del sistema economico di quel tempo. Possiamo dire, non era un divertimento avere uno schiavo. faceva parte della società. C'erano coloro che erano i ricchi e c'erano coloro che erano gli schiavi, che servivano i loro ricchi. Allo stesso tempo faceva parte del sistema economico, perché molti di questi schiavi erano o diventavano schiavi tante volte per che cosa? Per poter sopravvivere in una cultura che era difficile da vivere se uno non era ricco o se uno non era schiavo. Gli schiavi non erano necessariamente incatenati, come possiamo immaginare, ma erano tante volte coloro che erano dottori, contabili, erano coloro che si adoperavano al lavoro manuale a casa, facevano i servizi di casa per i loro padroni, si occupavano della gregge, di coltivare la terra. Insomma, erano i lavoratori di quel tempo. E c'è una distinzione nel Nuovo Testamento che noi vediamo, che c'erano quelli che venivano pagati a giornata, lo sappiamo da quello che il Signore dice in una delle sue parabole, c'erano quelli che lavoravano a giornata, e poi c'erano gli schiavi, che erano gli appartenevano a una famiglia e vivevano continuamente all'interno di quella famiglia. In alcuni casi questi schiavi venivano trattati bene, in altri casi questi schiavi non venivano trattati bene. Possiamo pensare che gli schiavi di quel tempo non erano frutto di una discriminazione razziale, come sappiamo che è successo forse in America, i neri contro i bianchi. Ma lì chiunque poteva diventare uno schiavo. La schiavitù faceva parte di un sistema economico che funzionava. Era così la società. Infatti non ci sorprende neanche sentire, quando vediamo Filemone e Onesimo, di che Paolo non sta dicendo: adesso che Onesimo è diventato credente, guarda, la schiavitù non vale più. No, anzi, rimanda Onesimo da Filemone e gli dice che cosa? Sottomettiti al tuo padrone. E gli dice a Filemone: adesso è più che un tuo schiavo, un tuo fratello in Cristo, ma possiamo dire per implicazione continuerà a essere il tuo schiavo che ti servirà in tutto ciò che tu hai bisogno. Nell'Antico Testamento noi possiamo vedere questo, che c'erano diversi modi che uno poteva diventare schiavo. Immedesimiamoci in questo. Qualcuno poteva essere fatto prigioniero di guerra, e quindi, essendo diventato prigioniero di guerra, tu potevi diventare uno schiavo. Uno schiavo di chi? Di qualcuno, di quella nazione che ti aveva conquistato. Possiamo dire che questa era una soluzione. Perché? Perché il nemico, invece di ucciderti, ti dava la possibilità di vivere, ma vivere sottomesso a qualcuno. Questo poteva risolvere molti problemi, possiamo vedere. Uno era che provvedeva servitori alla nazione che vinceva. Due, provvedeva anche ai bisogni di coloro che venivano messi come schiavi. Tre, li portava questi prigionieri che diventavano schiavi in un'altra cultura. Pensate a una cultura dove Israele conquistava. Quello straniero sarebbe andato a vivere in Israele. E in che modo? Sarebbe stato proprio in una famiglia che avrebbe seguito la scrittura e avrebbe potuto conoscere quel vero Dio. Possiamo pensare a Ruth. Possiamo anche pensare che un altro modo per diventare schiavo era attraverso l'acquisto. Tu potevi essere uno straniero, per esempio, e potevi essere acquistato. Possiamo pensare a questo: un uomo che veniva in Israele, cercava lavoro. Un proprietario di qualche terra cosa avrebbe potuto fare? Avrebbe potuto acquistare i suoi servizi accogliendolo, e per fare quello doveva diventare il suo schiavo. Si vendeva quella persona a quel proprietario. Esodo 21:16, Deuteronomio 24 mostra questo, ma mostra anche che la pena di morte per rapire o prendere in schiavitù un uomo era qualcosa di vietato. Ma se qualcuno voleva diventare schiavo da qualcuno, questo era permesso. Un altro modo per diventare schiavo era se il padre vendeva sua figlia. Non era una cosa cattiva, perché la figlia sarebbe andata da una famiglia, avrebbe servito per un determinato tempo questa famiglia, nel caso di una donna ebrea 6 anni, nel caso di uno straniero forse anche 50 anni fino al giubileo. Ma quello che sarebbe successo è che questa figlia avrebbe lavorato nella casa e forse poi nel futuro si sarebbe sposato con qualcuno di quella famiglia. Un altro modo per diventare schiavo era quando uno era vedova. Ad esempio, una vedova che vendeva i suoi figli per pagare i debiti del marito che era morto, seconda Re 4:1. Quindi tutto questo ci presenta che cosa? Che la schiavitù nel passato non era quello che noi oggi pensiamo come schiavi. Faceva parte di questa struttura sociale e faceva parte anche dell'economia che si svolgeva in quei tempi. Ma ovviamente c'erano abusi in questo caso, c'erano abusi nel mondo greco-romano, in particolar modo i romani. I romani trattavano gli schiavi come se fossero animali, non avevano diritti, erano una cosa, non avevano alcun diritto. Poi col tempo, soprattutto con l'avanzamento della Chiesa e il Vangelo, questo andrà a cambiare nel tempo. Però, come vediamo, padroni e schiavi erano parte della società. Ed erano tante volte dottori, contabili, artigiani, gli schiavi. E l'essere schiavo nel primo secolo tante volte era avere la via per avere una vita degna. Perché uno poteva essere schiavo e vivere nella casa del suo padrone, ricevere vitto, alloggio, vestiti, forse anche una paghetta. Allo stesso tempo, dall'altra parte c'era l'esagerazione nel tratto da parte dei padroni nei confronti dei loro schiavi. Un padrone aveva totale libertà di castigare il suo schiavo come gli pareva. Infatti questo è qualcosa dove, possiamo dire, Onesimo, quando torna dal suo padrone Filemone, Filemone aveva piena autorità di fare qualsiasi cosa fosse contro il suo schiavo. Anzi, la cultura romana gli permetteva anche di ucciderlo. Era sua proprietà. E cosa succede? Attraverso la predicazione del Vangelo, pensate, lo scopo del Vangelo non è mai stato capovolgere l'ordine sociale. Non è mai stato, possiamo dire, sradicare la schiavitù nel primo secolo. Lo scopo del Vangelo era che cosa? Cambiare il cuore degli uomini. Questo è ciò dove Paolo vuole arrivare quando parla in questo passo a Timoteo. Ecco perché anche noi non leggiamo nella scrittura che si deve rovesciare il sistema, si deve protestare contro qualcosa che non ci va bene. Il problema è sempre il cuore. Non esiste un sistema perfetto se no fino a quando arriverà il Signore Gesù Cristo e regnerà sulla terra. Nel frattempo, qualsiasi sistema sarà sbagliato, ma il problema dove nasce? Nel cuore dell'uomo. Ed ecco che Paolo va direttamente al cuore. Ad esempio a Filemone, quando sta mandando Onesimo, Onesimo si trova lì davanti a Filemone, cosa le dice? È il tuo schiavo, puoi fare ciò che vuoi, questo è ciò che la legge gli permetteva. E Paolo gli dice, accoglilo come me stesso. Diverso. E prima dice, forse per questo, Onesimo, ti è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre. E dice, non più come schiavo, ma molto più che schiavo. Guardate, non sta dicendo non è più il tuo schiavo, ma dice tuo schiavo, ma molto di più, come un fratello caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano sia nel Signore. Paolo non sta togliendo questa distinzione sociale tra padrone e credenti, ma la sta sostenendo e sta lavorando su che cosa? Sul cuore del credente, sul cuore dello schiavo, sulla trasformazione del Vangelo che deve produrre un cambiamento interno affinché quel rapporto così abusivo tante volte possa essere equilibrato. Perché pensate, in Cristo noi abbiamo uguaglianza. Colossesi 3:11 dice qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Quindi questo era qualcosa di forte per il primo secolo, perché uno schiavo che era completamente umiliato e sottomesso al suo padrone, al sentire questa verità, cosa avrebbe detto? Io sono come lui. E cosa avrebbe portato? Nel lavoro forse a non fare proprio ciò che il suo padrone gli diceva. Ed ecco che Paolo dice, versetto 1, tutti quelli che sono sotto il giogo della schiavitù, cosa dice? Stimino il cuore, stimino i loro padroni come degni di ogni onore. Paolo cerca il cuore, la scrittura cerca il nostro cuore. La scrittura non sta cercando cambiarci a noi esternamente, non sta cercando che noi viviamo in un modo apparente agli occhi di tutti, ma la scrittura sta cercando, o non sta cercando, la scrittura cambia il cuore di coloro che sono nati di nuovo, affinché vivano come secondo la giustizia di Cristo, possano vivere in un modo che rappresentano Cristo su questa terra. Come dirà più tardi, tutto questo è affinché il nome e la dottrina di Dio non vengano bestemmiati. Paolo punta al cuore dello schiavo. E pensate, uno schiavo era uno che si era completamente arreso alla volontà di un altro e dipendeva completamente dal suo padrone, dal suo signore. Guardate in modo particolare lo schiavo nel primo secolo, Matteo 8:9. Se tu eri uno schiavo nel primo secolo, questo è ciò che tu avresti fatto. Gesù, qua sappiamo che va il centurione da Gesù, gli prega di venire da lui per guardare il suo schiavo che era malato, e Gesù al versetto 7 le risponde: chi andrà da lui lo guarirà. E guardate il versetto 8, dice: ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. E versetto 9, perché anch'io sono uomo sottoposto ad altri, io sotto di me dei soldati, e dico a uno va ed egli va, e a un altro viene ed egli viene, e al mio, parola nell'originale è schiavo, fa questo ed egli lo fa. Questo era uno schiavo nel primo secolo. Se il padrone diceva fai quello, doveva farlo. Se si ribellava, ecco i guai per lo schiavo. E lo schiavo era uno a cui il suo padrone gli diceva fa questo ed egli doveva farlo. Luca 17, versetto 7, lo abbiamo letto prima. Lo schiavo era uno che doveva compiere il suo lavoro. Dove noi leggeremo servo, la parola nell'originale è schiavo. Dice, se uno di voi ha uno schiavo o servo che ara o vada alle pecore, gli dirà forse quando torna a casa dei campi, vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà invece, preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi finché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e verrai tu? Qua quello che Gesù sta dicendo, che il servo, lo schiavo, non sta facendo nulla di diverso se non dover servire il suo padrone. Perciò, versetto 8, preparami la cena, fa parte del compito dello schiavo. Deve servire il suo padrone, perciò è giusto. E poi dice, si ritiene forse obbligato verso quello schiavo perché ha fatto quello che gli era stato comandato? La risposta è no. Il padrone non è obbligato verso lo schiavo perché gli chiede di fare ciò che gli è stato comandato. Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite, noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Questo era uno schiavo nel primo secolo. Faceva quello che il padrone le diceva e doveva fare il suo compito, senza ricevere nulla a cambio, perché era parte di questo contratto tra padrone e schiavo. E qua possiamo vedere che cosa? Schiavo, la parola è doulos, e questa parola si fa anche riferimento a che cosa? Agli apostoli e ai credenti. Romani 1:1, leggo per voi, dice Paolo, servo di Cristo Gesù, ma la parola è schiavo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. Perciò pensate, è uno che deve fare ciò che deve fare e deve compiere il suo dovere perché il Signore glielo ha detto. Pietro, lo stesso, Simon Pietro, schiavo, servo e apostolo di Gesù Cristo. Giuda, il fratello del Signore, nella sua lettera scrive: Giuda, schiavo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo. Questo nei confronti dei servitori della Chiesa, gli apostoli, ma anche Filippesi 2:7. Parlando dell'umiltà del Signore Gesù Cristo, cosa dice? Leggiamo che il Signore Gesù Cristo, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso prendendo forma di schiavo. Questo cosa sottolinea? Che Gesù Cristo rinunciò ai suoi interessi per fare la volontà del Padre. Schiavo del suo Padre. Divenne sottomesso completamente al Padre per fare la sua volontà. E perché stiamo vedendo questo? Perché vediamo che l'aspetto della schiavitù, secondo il contesto del primo secolo, viene poi usata per mostrare questo aspetto positivo di colui che è schiavo nei confronti di un buon padrone. Quindi il problema non è il padrone, non è lo schiavo, il problema è il cuore peccaminoso che creava tensioni tra schiavo e padrone. Possiamo dire, noi siamo stati, Romani 6:20, eravamo schiavi dal peccato, ma ora siamo stati liberati dal peccato, e dice Romani 6:22, siamo stati fatti schiavi di Dio. Tu eri schiavo del peccato? Oggi sei schiavo di Dio, non sei libero, sei sotto un sommo padrone, sei sotto il perfetto padrone. E noi come schiavi suoi cosa dobbiamo fare? Sottometterci alla sua volontà, sottometterci al suo piano, sottometterci a tutto ciò che è scritto nel Nuovo Testamento, Efesini 4, sottometterci agli anziani della Chiesa, frequentare la Chiesa edificando gli altri, crescendo nella conoscenza di Cristo. Non sono optional. Noi siamo, se noi siamo stati riscattati, se noi siamo stati salvati, questo è il tuo obbligo, non è un optional. Tante volte pensiamo alla vita cristiana: sono salvato, faccio quello che voglio. Sei schiavo e devi sottometterti al vero padrone, che è il Signore Gesù Cristo. Siamo stati liberati dal peccato, siamo stati fatti servi, schiavi di Dio. E dice, per aver frutto, che cosa? La nostra santificazione. E perfine la vita eterna. Chiunque, qualsiasi credente, cosa desidera? Essere santificato per arrivare in gloria. Qualsiasi credente cosa desidera? La vita eterna. Come raggiungi quello? Sei schiavo, sottomettiti al Signore e seguilo. E a questo gruppo di persone Paolo scrive che non solo sono schiavi di Dio, ma sono schiavi anche nel mondo secolare. Dice che devono stimare i loro padroni. Devono stimare che cosa? I loro despoti. Despota che fa riferimento a qualcuno che ha un'autorità assoluta e senza restrizioni. A questi gli schiavi credenti devono stimarli. E devono stimarli molto precisamente. Degni di ogni onore. Pensando all'onore, pensate, Romani 12:1 parla che l'onore deve essere reso reciprocamente tra i credenti. Romani 12:1. In prima Timoteo 5:3 dice che noi questo onore lo dobbiamo verso le vedove, un impegno di occuparci delle vedove anche finanziariamente. Prima Timoteo 5:17 dice che gli anziani devono essere reputati degni di doppio onore, la stessa parola di quella che Paolo sta usando più tardi per dire che lo schiavo deve rendere onore al suo padrone. E pensate, prima Timoteo 1:17, al Re Eterno, parlando del Signore Gesù Cristo, immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Onore, lo stesso onore che tu devi avere verso la Chiesa, lo stesso onore che tu devi avere verso il Signore Gesù Cristo, lo stesso onore che tu devi avere verso una vedova, tu devi averlo verso di chi? Verso il tuo datore di lavoro. È così. È scritto. Ogni giorno, oggigiorno, ci sono padroni, schiavi, non ci sono padroni, schiavi, ma ci sono datori di lavoro e dipendenti. Se tu sei subordinato a qualcuno nel tuo lavoro, ecco come tu devi fare. Devi onorare, devi essere degno di ogni onore. E pensate, nel primo secolo lo schiavo era subordinato a qualcuno per poter vivere, per poter provvedere alla sua famiglia, per avere una casa, per avere cibo da mangiare. In questo tempo il lavoratore è subordinato al suo datore di lavoro e attraverso il servizio che quest'ultimo gli permette di fare, il lavoratore riceve una paga che gli permette di provvedere alla sua famiglia, preparare il luogo dove abita, pagare il luogo dove abita, pagarsi i vestiti e il cibo da mangiare. Non è cambiato. Il principio rimane lo stesso. Il sistema è cambiato. Non ci sono più schiavi e padroni. Ma la gerarchia è rimasta invariata. Fa parte della società. E tu devi stimare il tuo datore di lavoro degno di doppio onore. Uno potrebbe dire, il mio capo, il mio datore di lavoro, mi tratta male. Non lo merita. Prima Pietro 2, versetto 18. Dice, domestici, parlando gli schiavi che abitavano in una casa, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni. E dice, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Efesini 6, versetto 5. Servi o schiavi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo. Guardate, ma noi dobbiamo servire il nostro padrone come servi di Cristo. E non solo, dobbiamo fare la volontà di Dio di buon animo. E versetto 7 dice, servendo con benevolenza, come se serviresti il Signore e non gli uomini. Sapendo che ognuno, quando aveva fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Pensate, questo alla fine riguarda il nostro atteggiamento, anche se non siamo subordinati, perché dice, servo o libero che sia. E quando riceverà la ricompensa? Quando tu verrai giudicato dal Signore. Se tu pensi che fare fotocopie nel tuo lavoro, qualcosa di che non ha senso, se tu pensi che pulire i bagni non ha senso, se tu pensi che, e tu pensi che al lavoro, tu riceverai la ricompensa del Signore. Quando tu verrai giudicato per le tue azioni. Domanda, qual è l'atteggiamento che hai nei confronti del tuo datore di lavoro? Qual è il tuo atteggiamento? Onori il tuo datore di lavoro? Lo rispetti, lo servi con diligenza? Forse il tuo datore di lavoro è sempre arrabbiato, scortese, ingiusto, irragionevole, non ti piace? Ma ecco il miglior luogo perché tu possa manifestare la tua fede. Il miglior luogo perché tu possa esercitare la tua fede. E perché? Perché il nome di Dio e la dottrina non vengano bestemmiati. E pensate anche a questo. Qualcuno nel primo secolo, possiamo dire lo schiavo che era insieme al suo padrone non credente, avrebbe visto lo schiavo salvato che sta andando alla vita eterna e giustificato dai suoi peccati, dinanzi agli occhi di Dio è prezioso, e vede il suo padrone che lo tratta male ed è condannato. Ecco il problema. Cosa succede? Poteva darsi che ci fosse un'intolleranza da parte dello schiavo nei confronti del suo padrone. Perché lo schiavo è figlio del re e l'altro sta andando all'inferno. E questo cosa avrebbe creato? Un senso di superiorità da parte dello schiavo verso il suo padrone. E questo avrebbe portato a che lo schiavo avesse meno rispetto per il suo padrone, anche se quest'ultimo sarebbe stato aspro e tirannico. E anche se lo schiavo veniva trattato poco più che il bestiame, cosa doveva fare lo schiavo? Doveva non inorgoglirsi dalla sua posizione in Cristo e disonorare il suo padrone. Ma doveva che cosa? Onorarlo in ogni cosa. La scrittura penetra fino a dividere l'anima dello spirito, le giunture delle midolla, giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e perciò la domanda è: ti senti superiore al tuo datore di lavoro? Gli manchi di rispetto? L'onori? Forse nel tuo cuore? Come rispondi a queste domande? Perché Paolo sta indirizzando chiaramente la chiesa di Efeso a che viva così nella società. Perché il fine di questo, guardate, non è che noi serviamo i nostri padroni o i nostri datori di lavoro perché noi possiamo avere più soldi al lavoro o affinché la nostra carriera possa crescere nel nostro lavoro. Sono cose ovviamente che tutti ricerchiamo. Ma il fine di che tu sia così nei confronti del tuo padrone, affinché il nome di Dio e la dottrina non vengano bestemmiati. Il fine è più alto che quello che è terreno. Cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. E questo è valido per lo schiavo, come è valido per noi che oggigiorno siamo subordinati a datori di lavoro. Efesini 6:5, di nuovo. Servite i vostri padroni nella semplicità del vostro cuore come a Cristo. Versetto 6, come servi di Cristo. E versetto 8, tu riceverai la ricompensa dal Signore, servo o libero che tu sia. Il punto è il tuo atteggiamento, il punto è il tuo cuore. Onorare in ogni cosa, perché il nome di Dio e la dottrina non vengano bestemmiati. E guardate il versetto 2, se quello era riferito a coloro che avevano un padrone non credente, versetto 2 dice: quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino, perché sono fratelli, ma li servono con maggiore impegno, perché quelli beneficiano del loro servizio, perché quelli che beneficiano del loro servizio sono fedeli e amati. Quindi nel caso in cui lo schiavo avesse un padrone non credente, la tendenza sarebbe stata quella di disonorarlo, o possiamo dire di non onorarlo. Sappiamo che il peccato non è soltanto fare il male, ma anche non fare. Quindi il non onorare il datore di lavoro, anche se non avesse fatto niente, è qualcosa di cui mancava. Quindi è lo sforzo nel fare. E se tu avessi avuto un padrone credente, la tendenza sarebbe stata quella di disprezzarlo. Perché? Perché lui era alla pari di te dinanzi a Dio. Schiavo che viene trattato male, padrone che comanda. Lo schiavo, sapendo questa verità di che sono uno in Cristo, padrone e lui, si sarebbe sentito alla pari. E Paolo cosa dice? Dice: non li disprezzino. Non li disprezzino può avere il senso di guardare dall'alto in basso, verso il basso, pensare contro qualcuno. Significa che tu non devi considerare in poco il tuo datore di lavoro, se è credente o quando è credente. Significa che tu non devi sminuire il tuo padrone quando lui è credente. E pensate, il disprezzare, Pietro usa questa parola per dire che i falsi insegnanti disprezzano l'autorità. lo stesso enfasi, possiamo dire, uno schiavo con un suo datore di lavoro credente che lo disprezza. E poi dirà Pietro che sono audaci e arroganti perché disprezzano. Pensate a uno schiavo, pensate a un servitore, a uno di noi che sta lavorando e diventa arrogante, diventa audace, e sfida il suo datore di lavoro semplicemente perché è credente. Possiamo pensare a questo. Alcuni aspetti pratici: mancarle di rispetto nel non riconoscere il suo ruolo, perché sono fratelli, quindi essendo fratelli siamo uno in Cristo, non c'è più quel ruolo. O diminuendo la loro posizione di autorità per renderli uguale a loro, o prendendosi certe libertà, tanto è un mio fratello, o rimuovendo la linea che indica che lui è il padrone e che tu sei subordinato. O anche puoi disprezzare il tuo padrone o il tuo datore di lavoro aspettandoti certi privilegi o tolleranze per essere entrambi nella fede. Paolo dice no, questo non deve essere così. Quelli che hanno padroni, padroni credenti, imperativo, non li disprezzino. Motivazione: perché sono fratelli. Perciò pensa, se tu verso il tuo padrone non credente, il tuo datore di lavoro non credente, devi onorarlo in ogni cosa. Se tu hai un fratello che ti sta servendo, ti sta dando la possibilità di guadagnare e di vivere, servilo ancora di più. Servilo ancora di più. Infatti Paolo dirà questo: ma li servano con maggiore impegno. E pensate, uno schiavo poteva pensare: se il mio padrone è davvero cristiano, come può avermi come suo schiavo? Non cambia. O come posso essere uguale al mio maestro o al mio capo in chiesa, ma quando sono a casa sua o quando sono al lavoro sono inferiore a lui? Questo non cambia, la distinzione non cambia, la gerarchia non cambia. E questo avrebbe potuto portare problemi all'interno del rapporto tra schiavo e padrone. Come allo stesso tempo questa verità può portare problemi tra un datore di lavoro credente e un credente che lavora per lui. Il punto è: il capo è sempre il capo, e il subordinato è sempre subordinato. Pensa al servizio che tu puoi rendere a un datore di lavoro che è credente. Forse tu puoi pensare: ma lui non ha una fede così salda, forse non è credente. Non è il tuo compito di esaminare il suo cuore. Se lui confessa, finché non manifesta proprio l'opposto, ecco, molto importante. Il credente vive quella fede. Se nel tempo non vive quella fede, quella confessione non è conforme a ciò che sta esprimendo, si può vedere in un padrone. Ma il punto è: se è credente, servilo con più impegno. Servilo con più impegno. Perché? Perché sono fedeli e amati. Sono fedeli e amati. Domanda per noi: sei tu sotto qualcuno che è credente? E com'è il tuo atteggiamento verso di lui? Gli manchi di rispetto non riconoscendo il suo ruolo? Diminuisce la sua posizione di autorità rendendolo uguale a te? Ti prendi certe libertà, tanto è tuo fratello, lui capirà. Rimuovi la linea che indica che lui è il tuo padrone e tu sei il lavoratore. Ti aspetti certi privilegi e quando non li ricevi ti lamenti? Semplicemente perché tuo fratello ti dovrebbe pagare di più, o dovrebbe comprenderti di più, o dovrebbe darti più libertà. Dovrebbe essere più tollerante nei miei confronti. Perché? Perché è mio fratello. Paolo dice no, non ti aspettare questo. Servili con più impegno. Colossesi 3:22. Schiavi, ubbidite in ogni cosa i vostri padroni secondo la carne, lo abbiamo già letto, non servendoli soltanto come quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Guardate il versetto 25. Infatti, chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto senza che vi siano favoritismi. Ed è molto importante. Come lo dobbiamo servire? Fine del versetto 22. Temendo il Signore. Tu mentre servi quel tuo datore di lavoro credente, lo stai onorando, lo devi fare temendo il Signore. Quando ci sarà quella tensione, temi il Signore. Quello fermerà te dal peccare. Ricordati di ciò che Paolo sta dicendo qui. Servirli con più impegno. Quindi noi dobbiamo stimare il nostro datore di lavoro, manifestandogli che lui è degno di ogni onore, perciò è qualcosa di attivo, qualcosa che noi dobbiamo fare. E poi allo stesso tempo non devi disprezzarli, ma devi servirli con maggiore impegno. L'avere un posto di lavoro fa parte della grazia di Dio. Il fatto di poter servire un padrone fa parte della grazia di Dio. Se è credente, sarai di edificazione. Se non credente, sarai di testimonianza. Ma tutto da che cosa dipende? Dal tuo atteggiamento di cuore nei confronti di quel padrone. E la tendenza quale sarà? O la tensione. Che sposteremo l'attenzione sul fatto che il mio datore è importante, ma io voglio guadagnare. O il mio datore di lavoro è importante, ma io voglio crescere nel mio lavoro. Ma il punto è, occupati principalmente di queste cose, perché Gesù cosa dice? Cercate il regno di Dio e tutte le cose vi saranno date. Nulla mancherà per quelli che sono in Cristo. Perciò il tuo focus non è incentrato nel lavoro fino a se stesso, ma è più grande. E riguarda la gloria di Dio, la tua testimonianza, il tuo modo di atteggiarti verso il tuo lavoro, datore di lavoro. E Paolo cosa scrive? Questo alla fine. Dice, insegna queste cose e raccomandali. Ci sono quattro imperativi in tutto il passo. Stimino, non li disprezzino. E poi dice a Paolo a Timoteo, insegna e raccomanda che cosa? Queste cose. Pensate all'importanza che Paolo come apostolo sta dando al modo in cui tu devi essere al tuo lavoro. Non è secolare. Quello è il tuo campo di missione. È dove tu cresci e vieni santificato, ma anche dove il Signore può essere onorato nel modo in cui tu vivi. Questo è qualcosa di cui porterà a che cosa? A che i rapporti tra datore di lavoro, credente o non credente, con noi possa essere un rapporto pacifico. E ricordatevi, per quale motivo Dio ha mandato Gesù Cristo? Affinché Lui possa regnare su questa terra e Lui possa, attraverso Gesù Cristo, governare la terra e i rapporti possano essere ristaurati. Questa verità è conforme a quel piano di Dio ancora più grande che porta a che cosa? A che tu possa, possiamo dire, raffinare i tuoi rapporti con il datore di lavoro affinché loro possano in qualche modo essere persuasi e vedere chi? Il Signore Gesù Cristo, colui che ci mette in grado di vivere in quel modo con persone che tante volte non lo meritano come neanche noi lo meritavamo. Vogliamo ringraziare il Signore. Signore, vogliamo tanto ringraziarti perché, Signore, riconosciamo quanta grazia abbiamo bisogno per vivere secondo la Tua volontà, Signore. Riconosciamo quanto peccato c'è in noi. Riconosciamo anche quanto pecchiamo, Signore, mentre siamo con i nostri datori di lavoro. Signore, ti ringraziamo per la Tua parola perché ci indichi proprio la via per la quale dobbiamo camminare, Signore. Ti ringraziamo per questo tempo davanti a questo argomento così importante, così necessario. Signore, il lavoro, il campo di missione è dove ogni credente può essere diverso e mostrare, Signore, la grazia che abbiamo ricevuto in Cristo. Perciò ti supplichiamo che tu possa continuare a lavorare nei nostri cuori, nelle nostre menti, e che noi possiamo, come fedeli servitori tuoi, schiavi tuoi, ricordare ciò che abbiamo scritto e metterlo in pratica, affinché tu sia glorificato. Signore, siamo schiavi tuoi, siamo schiavi da un padrone perfetto che ha dato la sua vita per noi, e noi, Signore, ci dobbiamo a te con tutta la nostra vita. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Amen.